il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Amici italiani, torniamo a parlare del fenomeno dei Maranza. Essere Maranza è diventato di moda, soprattutto tra i giovanissimi nordafricani, italiani di seconda o terza generazione, che si ispirano a modelli che considerano socialmente vincenti e di successo, come quei trapper che nelle loro canzoni esaltano droga, soldi facili, armi e violenza. È il caso di Mahmoud, giovane egiziano divenuto virale su TikTok per aver pubblicato una serie di video in cui si dipinge come un vero Maranza.
Rubavo collana per portare cibo a casa.
Quindi non si ruba collana?
No, non rubo la collana. Vai a lavorare, cercare di lavorare, cercare di lavorare, perché tutta Italia adesso paura per tutto l'Arabo.
Perché lo hanno arrestato? Perché?
Perché lui
ormai non esiste persona che non abbia avuto informazione dell'esistenza dei Maranza, almeno nella loro, diciamo, declinazione più contemporanea, che passa attraverso i social più orientati verso un pubblico giovanile come TikTok. Ormai il Maranza è diventato l'ospite privilegiato di tanti programmi televisivi. Perché? Perché rappresenta una novità, è un personaggio urticante, è un po' come invitare Sgarbi negli anni 90, oggi invitare un Maranza in televisione sia una polemica. Ci sono conduttori specializzati, come appunto Del Debbio, che li invita, fa dire a loro delle enormità bestiali, poi li affronta virilmente, con me non alzi la voce, così, e li caccia allo studio. Quindi c'è questo ormai bello sketch provato: viene il Maranza, dice delle bestialità terribili e poi viene cacciato dallo studio. Però intanto il Maranza si fa conoscere, si fortifica nel suo modo d'essere, nella sua esistenza. L'ultimo Maranza noto, perché tante volte è andato in televisione, è appunto questo ragazzo, mi sembra di origini egiziane, che andava spesso ospite ai programmi televisivi, è quello che in occasione del caso Rami aveva detto che la polizia li discrimina, in qualche maniera li bullizza, una volta l'hanno fermato, gli hanno provato a estorcere dei soldi, si chiama Muhammad Faris Fard, diciamo che è stato arrestato, oggi c'è la notizia sui giornali, per un reato anche abbastanza grave, insieme a altre persone: estorsione, spaccio, sfregio con un coltello a una persona. Il Maranza è un termine abbastanza vecchio, si usa da parecchi anni per definire il coatto, il buririfatto, la persona delle periferie che si veste in maniera molto griffata. Poi pian piano, nell'ultima declinazione, il Maranza è diventato il ragazzo immigrato di seconda generazione nordafricano che occupa i centri cittadini in gruppo, compie atti anche violenti, estorsioni, furti, episodi di violenza. Ha un suo look molto ben definito, gli occhiali a specchio, i capelli rasati sulla nuca ma con la permanente gli casca sugli occhi, il giubbotto smanicato, scarpe griffatissime, a volte anche tarocche, oppure anche le ciabatte di gomma, il cappellettino da baseball, sopra di pantaloni a vita bassa con le mutande che si vedono, soprattutto il borsello portato alto, borsello griffato, anche quello spesso tarocco. E il Maranza sta fortificandosi in una filosofia, in un suo modo d'essere. Ho visto dei video in cui Maranza fanno dei tutorial di attacco al coltello, esattamente le stesse movenze che si vedono a Torre Paduli la notte della Maranza, Taranta, in cui normalmente, probabilmente quella è un'usanza di ballare simulando un duello col coltello, di origine orientale, che è stata importata anche nel nostro meridione. Però è impressionante vederli per le strade delle nostre città, bravissimi, agilissimi, stupendi, ingaggiare questi finti duelli col coltello, che allo stesso tempo insegnano che il coltello ormai è un accessorio immancabile dei Maranza. Beh, oggi vorremmo cercare di capire cosa c'è dietro questo fenomeno, senza creare dei fenomeni nel mondo Maranza, perché più diamo evidenza, più diamo esistenza a questa realtà, più si fortifica nella sua identità. 800 24 0024.
Anche un ragazzo bianco ha commesso rapina, ci sono state tante storie, non solo i marocchini, i ragazzi di colore che fanno casino. ci sono anche tutte le persone del mondo fanno così, no? In ogni paese ci sono le persone cattive e le persone buone.
Provando a venire qua, prima volta, cioè avevamo il biglietto e tutto quanto, tranquilli, vengono gli sbirri e ci fermano.
Gli sbirri.
Avendo biglietto e tutto quanto, noi facciamo finta di non averlo e diciamo magari, ragazzi, oggi vi faccio vedere come fare da Modena fino a Milano senza biglietto, ma in verità ce l'abbiamo.
Dietro al maranzismo come, diciamo, modello esistenziale c'è tutta una filosofia, un profondo vittimismo che probabilmente ha delle radici comprensibili di emarginazione. Le forze dell'ordine ce l'hanno con noi perché siamo diversi, però in effetti l'epica del Maranza, come la raccontano loro nei loro social, è un continuo inno alla trasgressione, all'abbattimento delle regole e anche a cercare un legame tra di loro, proprio in questa da una parte lotta verso l'istituzione che li marginalizza, che li reprime, d'altra parte nel ostentare aspetti esteriori, modi d'essere, parole di passo, vestiti, che in qualche maniera vorrebbe assimilarli a una sorta di gioventù privilegiata alla quale loro non appartengono. Ora, io vorrei che gli ascoltatori mi facessero delle domande, visto che abbiamo una persona che può spiegarci esattamente cosa ci sia alle radici del fenomeno, o mi parlassero la loro esperienza, mi raccontassero come vedono, soprattutto nelle città in cui i Maranza rappresentano un oggettivo pericolo, perché spesso sono protagonisti di aggressioni, sono protagonisti di anche diciamo molestie sessuali di gruppo, che sembra che facciano parte di una non ben precisata tradizione nordafricana, e questo vorrei capirlo. Chiaramente non c'ho nessun intento discriminatorio, lungi da me, ma vorrei capire nella sua esatta consistenza di cosa si parli in questo momento. Professor Giuseppe Pantaleo, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Allora, il professor Pantaleo è ordinario di psicologia sociale, direttore del laboratorio di psicologia sociale alla facoltà di psicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, studia fenomeni giovanili come appunto il bullismo, le challenge sui social e anche i Maranza. Diciamo questo è un fenomeno abbastanza recente nella declinazione di cui ho sommariamente descritto, professore. Quando avete cominciato a studiarlo, a pensare e a ragionare, come mai si sia verificato e manifestato proprio in questo momento e in questa dimensione?
Intanto è un fenomeno, come diceva lei, dottor Nicoletti, è un fenomeno di ritorno, nel senso che è un fenomeno che ha origini antiche. Io sono di Milano e ricordo che da ragazzino sentivo la parola zanza, e lo zanza era in gergo, era quella persona che viveva un pochino di espedienti, non necessariamente cattiva, era una persona che poteva sedurti alla fine, però al fine di imbrogliarti, no? Per cui si diceva stai attento agli zanza, no? Zanza è una componente
però
della parola.
Non c'era
Maranza,
diciamo una classificazione, esatto. Anche in base alla provenienza.
No,
il Maranza
no.
È ben definito.
Esatto, era implicita. Questa è una connotazione che abbiamo dato dopo, no? Ma Maranza si compone di marocchino e zanza.
È lo zanza marocchino, ecco, tipo. Visto così.
Esattamente. Laddove il marocchino, per marocchino, le ricerche ci facevano vedere che si intendeva il nordafricano in genere, no? Per cui poteva essere anche il tunisino, quindi non tecnicamente.
Sì, è una semplificazione tipica del nostro paese, anche perché soprattutto dopo i noti fatti
che hanno subito
alcune regioni d'Italia della violenza delle truppe francesi e marocchine. Marocchino è sinonimo di nordafricano con comportamenti del tutto irregolari, se non criminosi.
Esattamente, per cui allora appunto si usava e non si usava questo termine, ed è un termine appunto antico. Oggi c'è un'enorme differenza, c'è un revival assolutamente, così come c'è stato negli Stati Uniti, magari ne parleremo, si tratta proprio di ondate mediatiche, per cui Di sicuro stanno succedendo queste cose, però bisogna fare un pochino attenzione, lei lo diceva prima, a non glorificare involontariamente, assolutamente involontariamente, a non glorificare certi comportamenti, perché altrimenti si costituiscono dei gruppi in maniera più forte attorno a delle identità. Lei prima diceva, ragionava di filosofia, no? Una filosofia che stanno costruendo, noi lo chiamiamo prototipo sociale, per cui immaginano un prototipo e il prototipo può essere il prototipo della persona appunto violenta, aggressiva, che sappia
che si rafforza, più lo rappresentano, più portano i loro presupposti leader in televisione, sì. Più si rafforza l'idea. Infatti vedo che sparsi per l'Italia ci sono almeno 3 o 4 re dei Maranza, uno a Perugia, uno a Brescia, uno a Milano, adesso c'è un primato quasi.
Esatto, mi scusi, diventano delle celebrità e vengono appunto invitate queste persone, salvo poi essere, come diceva prima, anche maltrattate, no? Perché fa parte un pochino dello show. C'è un punto importante, naturalmente certi comportamenti ci allarmano, ci spaventano e ci fanno pensare all'anomia, al concetto di anomia, quindi abbiamo il privativo greco di nomos, della norma, quindi all'assenza di norme. Pensiamo al filosofo francese di fine 800, Émile Durkheim. Anomia come una mancanza di regolamentazione sociale e morale che sia capace di mantenere entro certi limiti i comportamenti delle persone, no? Quindi una guida interiore che vada al di là e condivisa, che vada al di là di quella che è la guida legislativa, no? La zona rossa, per esempio.
Però infatti, professore, se io dovessi sintetizzare il Maranza pensiero, da come esce nei giornali, come esce nelle interviste, soprattutto nei passaggi televisivi, hanno l'orgoglio spocchioso di rappresentare il fatto che per loro non c'è legge, perché per loro vestono bene, che anche il giornalista che li intervista è un poraccio perché le loro scarpe valgono 10 volte di più. Poi questa cosa anche con i poliziotti viene fatta, nel senso, esatto. La polizia gli danno del pezzè, quello che guadagni te io lo guadagno in un minuto. C'è questa idea, diciamo, che tipica della malavita, delle organizzazioni mafiose, somiglia un po', benissimo, ai nostri coatti o picciotti mafiosi, la stessa cosa alla fine.
E poi rimanda però a fenomeni anche più inquietanti sul web, sui social, per cui per esempio abbiamo il concetto di riccanza, una parola orribile da un certo
spieghiamolo,
punto di
vista. Spieghiamolo, perché è importante, sì. La riccanza in questo.
La ricchezza, noi vediamo insomma trapper che sono vestiti in una certa maniera e che portano al collo vistose catene d'oro e gioielli di tutti i tipi, si spostano in limousine che appunto quasi nemmeno un magnate potrebbe permettersi.
Sì, però negli Stati Uniti era roba degli anni '80 questo.
Esatto,
è arrivata adesso da noi.
È sopravvissuta, esatto, ed è arrivata adesso. Anche questo è un fatto curioso perché, diciamo, c'è una sorta di rimbalzarsi le responsabilità tra l'Europa e gli Stati Uniti, almeno a livello di news. Che cosa succede? Se noi pensiamo a un fenomeno che purtroppo adesso è tornato, forse, perché qui c'è molto dubbio, la trasmissione è azzeccata, al fenomeno del knockout game, no? E allora, recentemente si è verificato appunto a Roma un episodio per cui il figlio di una persona famosa, La Rosa, è stato...
Sì, Marina La Rosa, la reduce del primo grande fratello, sì.
Esattamente, è stato colpito in maniera improvvisa, brutale, e quindi si è ritrovato a terra, no? La madre stessa, così Lanza, avrebbe immediatamente associato l'aggressione a questo gioco, tra virgolette, che si chiama knockout. Knockout è proprio un termine che noi deriviamo dal pugilato, no? Il classico KO. In che cosa consiste questo gioco, tra virgolette? Consiste nel colpire una persona in maniera violenta, una persona scelta a caso, in maniera molto violenta, in maniera con un colpo solo di portarla al KO. Se chi colpisce non è in grado di farlo, subentra il secondo nella lista all'interno del gruppo e via, fino a riuscire a portare la persona al KO. Però diciamo, la gloria si ottiene, o il punteggio sui social, e questo è l'aspetto inquietante, si ottiene nel momento in cui si riesce con un solo colpo a... ora, qui ci sono diversi aspetti.
Però professore, mi scusi, io siccome di queste cose ogni tanto ne parliamo alla radio, sì. Di questo tipo di sfida, ma io ne sento parlare, ne ho parlato prima che emergesse il fenomeno Maranza. Era legato non necessariamente a ragazzi di seconda generazione nordafricani, lo facciano anche i ragazzini bene di Roma o di Milano, dare un pugno, buttare per terra e vince chi stende la persona. È così o ricordo male io?
No, è così, ricorda benissimo. Il punto è che si... Allora, i fatti esistono, poi magari ragioneremo in termini di stime, di numerosità, di frequenze, eccetera, perché anche questo è un ragionamento interessante. I fatti esistono, però l'associazione è relativamente nuova, nel senso che si crea a questo punto il personaggio Maranza, che, se vogliamo, esiste per conto suo, e dopodiché lo si associa, per esempio, al knockout game, per cui si crea questa associazione.
È diventato
automatica.
Il catalizzatore di tutta una serie di fenomeni sparsi. Il Maranza è perfetto in questo, perché ha tutte le caratteristiche, ha lo stigma basilare del fatto di essere straniero, anche se di seconda generazione, quindi un diverso per assolutezza. Ha la rabbia della persona che vive emarginato, ha la velleità comunque degli status, cioè di vestire griffato anche se tarocco, con grande orgoglio, e poi c'ha questo senso di spocchia che noi riconosciamo soltanto nelle aggregazioni nell'ambito appunto delle grandi organizzazioni mafiose, cioè di dire la città è mia, io sono il padrone, faccio quello che voglio, io guadagno tanti soldi, quanti più tu non ne guadagnerai in un mese, li guadagno in un giorno. Naturalmente l'attività sono di tipo illecito. 800240024, ci fermiamo un istante per la borsa.
Per chi non li conoscesse, sono i Maranza. Loro fanno dei video, sono molto forti sui social, fanno dei video, però vengono sempre fraintesi.
Allora, i nostri sono video dove denunciamo quanto, almeno nei miei contesti, quanto è facile viaggiare con un treno gratis, in quanto le persone che lavorano dentro non esistono. Io, essendo marocchino, nordafricano, faccio fatica a fare il divertimento che fanno altre persone che magari sono italiane, solo per il mio taglio di capelli, magari per il mio modo di vestire.
Le discoteche, ad esempio, noi siamo un gruppo, noi di Maranza, e magari in 3 o 4 entrano, gli altri 3 o 4 non entrano, perché gli italiani vengono visti in un'altra cosa, cioè nel senso vengono, cioè entrano subito senza nessun problema. Il marocchino, il senegalese, il ghanese, il ragazzo di colore viene subito fermato.
Allora 800240024, questa è un'intervista fatta da Mattino 5, in cui dei Maranza si lamentano di un senso di discriminazione. Professor Giuseppe Pantello, ricordo, ordinario di psicologia sociale alla Università Vita San Salute San Raffaele Milano, che studia appunto questi fenomeni giovanili. Esiste un principio, non dico giustificatorio, però come base comunque di analisi di discriminazione nei confronti dei Maranza? Certo, più si rendono noti per essere Maranza e meno entreranno nei locali, questo è chiaro.
Sì, allora sì, il principio è l'identità, dal punto di vista dello psicologo sociale, la costruzione dell'identità. Prima abbiamo parlato di anomia, no? Abbiamo accennato alla mancanza di norme, però a ben vedere le norme ci sono, un pochino, insomma, Torricelli diceva che la natura aborre il vuoto, no? Quindi certo, non abbiamo un vuoto normativo, ma si formano delle norme all'interno del gruppo, e quindi all'interno del gruppo emerge il leader informale. Questo leader deve impersonare quello che prima abbiamo chiamato il prototipo di categoria, quindi una sorta di figura idealizzata e una sorta di lei prima la chiamava filosofia, no? Di vita. Si predispongono dei riti di iniziazione, per cui per entrare a far parte del gruppo bisogna commettere certi atti, e a questo punto il gruppo assume una sua identità, e a questo punto il paradosso è che all'interno del gruppo si stabilisce chi è deviante o meno. Quindi si stabilisce il buon Maranza, il cattivo Maranza, il buon membro del gruppo, il cattivo membro del gruppo, in base alle bravate.
Vabbè, mi dica se dico un'idiozia, professore, ma uno di questi nuovi livelli iniziatici è proprio quello, il passaggio televisivo. Essere cacciati da Del Debbio a malo modo dicendogli vaffanculo quando esci fa parte comunque di un episodio di glorificazione. Più li chiamiamo come protagonista dei media, più diamo a loro chiavi di accesso alla leadership.
Assolutamente sì, stiamo mettendo in atto un vecchio processo sociologico, si chiama reificazione, da res rei la cosa, no? Cioè creiamo un fenomeno al di là degli accadimenti, per cui quello che succede è che la cultura di fatto, in positivo e in negativo, questa subcultura si trova a essere legittimata nella nuova norma. Il fatto nuovo, lei dice appunto nel, come dire, il Maranza, chiamiamolo 2.4.0, non lo so, il fatto nuovo è che ci sono i social a questo punto, prima era YouTube, adesso TikTok soprattutto, e questi social permettono di hackerare l'essere umano in genere. Io dico sempre ai miei studenti, l'essere umano è facilissimo da hackerare, basta conoscere una serie di regole, no? E quindi per esempio TikTok è estremamente coinvolgente, utilizza un algoritmo che costringe le persone a attivarsi, a non essere fruitori passivi, e a questo punto le persone si attivano perché per in un gioco, in una sorta di gioco, per ottenere un punteggio, uno score il più alto possibile, il quale diventa anche distintivo e motivo di gloria, no? E, se, ritorniamo al discorso della glorificazione. Questo
certo,
score è fatto.
È come farsi un tatuaggio in più, come avere lo sfregio in faccia per i giovani austriaci che andavano nei collegi per ufficiali e via dicendo. Ogni epoca ha avuto le sue segnature. Sento qualche ascoltatore, visto che ci stanno rispondendo. Sergio da Lodi, buongiorno.
Quell'Odi è una piccola città agricola dove però c'è una presenza di questi Maranza incredibile, aggressioni in pieno giorno, furti, e la polizia non fa niente, perché secondo me la polizia italiana non reprime, penso solo questo, ecco.
Beh, non credo che non reprima, lo fa con gli strumenti che ha a disposizione,
sì, appunto,
a volte non è nemmeno facile, sì.
Basta vedere quello che è stato ucciso perché è stato investito dal poliziotto, e il poliziotto sotto processo perché questi erano inseguiti. Anni fa non succedeva così, sinceramente, la polizia aveva molta più mano libera.
Stiamo confermando quello che ci accennava da un punto di vista proprio scientifico, di analisi scientifica al professore. Abbiamo inanellato una serie di episodi, il caso Rami è stato il caso scatenante, in cui si sta creando una epica Maranza. Noi stiamo creando un'epica Maranza. Il Maranza ucciso dalla polizia, quindi già è una vittima della polizia, in cui c'è stato uno spartiacque ideologico su questo, e i Maranzi ci sono infilati dentro, naturalmente, il testimone che ha visto il poliziotto, il video, e l'Italia è divisa fra quelli che pensano i cattivi poliziotti che abusano, o i cattivi carabinieri che abusano della loro autorità, oppure gli altri che dicono sono i Maranza che alla fine hanno comportamenti scorretti, quindi poi non si lamentino e sono repressi. Ci stiamo dividendo su un caso di cronaca proprio perché c'è un fenomeno emergente che sta chiedendo disperatamente di essere descritto, cerca dei cantori che ne descrivano l'epica, e lo stiamo facendo indubbiamente, lei l'ha fatto in questo momento. Stefano da Bologna.
No.
Buongiorno Stefano.
Allora, sì, sono qua. Ma guardi, la mia considerazione è questa. Abitando in centro Bologna posso dire che il fenomeno è molto presente e non è assolutamente da sottovalutare, anzi secondo me si tratta veramente di criminalità già quasi organizzata ed è una cosa molto strutturata. Questi personaggi sono molto pericolosi e quindi non credo che sia opportuno in qualche modo minimizzare parlando di giochi o cose, perché si parla veramente di rischi di persone normali che camminano durante la notte o durante il giorno e vengono costantemente messe a repentaglio.
Ma secondo lei, visto che Bologna è una città relativamente più piccola delle grandi metropoli, è intuibile che si stia creando una specie di organizzazione, cioè una struttura gerarchica, o sono piccoli gruppi di cani sciolti che lavorano con un loro leader e operano con un loro leader?
Sono gruppi molto consistenti. Le posso dire che nella nostra zona abbiamo dovuto lavorare, operare come comitati per un paio d'anni per allontanare gruppi che raggiungevano anche le 100 persone e che bloccavano fisicamente proprio l'accesso agli stabili e che occupavano fisicamente le strade e una zona del quartiere. Per cui sono sicuramente gruppi molto organizzati, non le so dire a che livello, ma sicuramente c'è comunque una base etica, che è una base che io ritengo che sia anche stimolata da questioni religiose, anche perché non a caso questi personaggi operano sempre contro italiani, contro persone che sono comunque identificabili come molto diversi da loro, quindi fondamentalmente contro i residenti storici che sono praticamente gli indigeni,
certo,
che siamo,
certo,
noi.
Il principio fondamentale del maranzismo è rideclinare una nuova identità per quella che è, diciamo, una minoranza in un paese che naturalmente col quale non si vogliono assolutamente integrare, vogliono rivendicare la loro esistenza, però inventandosi un modello, creando un modello nuovo. Professore, su queste due telefonate mi interessa, ci sono elementi su cui bisogna riflettere, io non voglio fare una trasmissione sull'ordine pubblico, ma c'è veramente l'idea che si possa organizzare e diventare una realtà strutturata, o la caratteristica stessa del Maranza impedirà una strutturazione, rimarranno dei gruppi autonomi, dei cani sciolti, delle tribù urbane che si muoveranno autonomamente e si faranno anche la guerra tra loro alla fine?
La questione è veramente complessa. Io capisco fino in fondo il senso delle due telefonate, capisco l'emergenza, sono molto molto colpito anch'io da quello che succede e dalla gravità di certi episodi, però ripeto, bisogna stare molto attenti a distinguere tra i fatti gravissimi e i fenomeni che noi rischiamo involontariamente di amplificare. Allora, non sto sminuendo, sto solo dicendo che glorificando indirettamente il Maranza noi lo rafforziamo, cioè aumentiamo il punteggio, diciamo, di queste persone, perché lo score...
Guardi,
è fatto
esattamente
poi...
il senso della trasmissione che faccio questa mattina, vedendoli ormai dappertutto, e sono diventati dei personaggi, la televisione è chiaro, sì, che li chiami, fanno ascolto, tutto ciò che è contrasto virulento, sì, in televisione fa ascolto, quindi lo chiami, gli fai fare il Maranza...
Sì,
prego.
Le dirò di più, allora non nego la realtà è questa, la realtà è triste, però noi rischiamo involontariamente di fare quello di far accadere quello che successe negli Stati Uniti una decina d'anni fa, 13 anni fa, per cui a un certo punto gli aggressori erano persone di colore nei confronti dei bianchi. E a quel punto si è creato un fenomeno, e questo fenomeno porta poi a quella che noi chiamiamo la profezia che si autoavvera, cioè a un certo punto,
chiaro,
queste persone si coalizzano, si uniscono proprio diciamo dietro questo vessillo e di fatto mettono in atto comportamenti che sono assolutamente, sì,
la sintesi è visto che tutti, sì, ci accusano di essere violenti, cattivi, di avercela con i bianchi,
esatto,
tanto vale che lo facciamo davvero, tanto non cambia la sostanza dei fatti e quindi ben, ci volete Maranza e facciamo i Maranza, ci fermiamo ancora un istante, traffico.
È un bar a Ponte della Priula, Susegana, in provincia di Treviso, a vietare l'accesso all'interno del locale ai giovani tamarri, sempre più spesso protagonisti di episodi violenti e risse. No cappellini, no tuta, ingresso selezionato, tradotto, vietato, l'ingresso è Maranza.
Vengono qui e iniziano a far casini, e magari c'è anche gente tranquilla che vuole stare tranquilla, e la gente che poi magari vede uno col cappellino più fatto, ubriaco.
L'ultima aggressione la notte di San Silvestro, fuori dal locale, quando un 22enne nordafricano di un comune vicino ha preso a bottigliate un connazionale provocandogli ferite gravi. L'episodio ha spinto i gestori ad assumere addirittura un bodyguard,
ecco,
che all'entrata del locale...
diciamo che questa notizia di cronaca, questo commento, è esattamente la conferma di quanto stiamo dicendo, sta dicendo il professor Giuseppe Pantaleo. Ormai una discoteca proibisce l'ingresso alla discoteca a quelli col cappellino e con la tuta accettata. Vuol dire che certifica e giustifica e dà esistenza al fatto che abbiano una divisa. Qui non possono entrare quelli che fanno parte di questa squadra calcistica che hanno le magliette a strisce giallo-verdi, bianco-nere e via dicendo. Esattamente, facendo così, vietando l'ingresso a quelli vestiti da Maranza, glorifica l'idea che Maranza abbiano una divisa. Intanto ringrazio Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Sento un paio di ascoltatori, poi concludo col professor Pantaleo. Franco, provincia di Varese.
Sì, buongiorno dottor Nicoletti, io volevo intervenire e dire la mia. La mia paura è che un giorno, a distanza magari di pochi anni, questi piccoli gruppi possano diventare poi dei gruppi molto ma molto più aggressivi rispetto ad oggi, perché comunque si coalizzano, visto che comunque l'intervento della polizia, io vedo, ho visto a Busto Arsizio pochi giorni fa, che comunque l'intervento della polizia non è servito a niente, anzi ha alimentato ancora di più questi Maranza, tra virgolette, persone un po' particolari,
Ma cosa è accaduto? Sintetizzi l'episodio, che io in questo momento non ce l'ho presente.
Allora, sintetizzo l'episodio. Praticamente è successo, adesso non ricordo bene l'episodio, ma è successo un qualcosa che comunque ha fatto intervenire una pattuglia della polizia. Pattuglia polizia che è arrivata vicino al locale dove c'era un po' di casino. Praticamente questi due o tre Maranza che c'erano hanno chiamato altri e hanno ridicolizzato i poliziotti.
Sì, l'episodio l'ho accennato prima io. Si renda conto, una pattuglia di polizia già impiegata nel loro servizio, sono andati avanti 50-60 ragazzini scatenati, in gran parte fatti, molto determinati comunque ad essere aggressivi. Non è che abbiano grandi strumenti. La storia di pochi giorni fa, un signore col volto tumefatto, qualcuno ha tirato una secchiata d'acqua sui Maranza che facevano casino sotto un condominio, hanno sfondato il portone, sono entrati e hanno cominciato a bussare, aprire le porte dei condomini, questo aperto in pigiama, l'hanno riempito di botte. Quindi ragazzi che hanno l'impudenza di dare l'assalto a un condominio, sapendo che comunque hanno grandi margini comunque di riuscire, sì, entreranno, faranno qualche periodo di prigione e poi escono ancora più glorificati. Ma questo, se vi guardate i film di Gomorra, è la stessa cosa che rende celebri poi i personaggi della malavita organizzata. Allora, vediamo di tirare un punto finale, professor Pantaleo, se possibile. Non chiedo a chi si muove su basi di analisi scientifica di fare previsioni per il futuro, chiaramente, però questa è un'organizzazione che può mantenere il suo schema così di attività sporadica, disorganizzata, basata su leadership che poi sono fluttuanti, o prima o poi, visto che spacciano, visto che comunque attività illecite le facciano, diventeranno anche loro l'appendice delle organizzazioni più forti?
Ma allora, il rischio di essere strumentalizzati c'è sempre in ogni situazione, però sto dicendo strumentalizzati nel senso che è improbabile.
Se esistono ancora non danno fastidio o sono funzionali, perché gente che comunque si muove creerebbero solo problemi per chi ha le piazze veramente. Non parliamo di ragazzini nordafricani seconda generazione, chi gestisce, certo, le piazze, chi gestisce l'aspetto turpe delle nostre città. Se avessero dato fastidio non vediamo più un Maranza in giro, ma nemmeno dipinto.
Quindi no, anche perché ancora. Poi bisogna fare anche attenzione a un'altra cosa, no? Per, come dire, bilanciare. Ci sono state anche delle interviste a Maranza, tra virgolette, ma non Maranza, a Mar, allora la parte nordafricana di seconda generazione, la quale assolutamente si dissocia, prende le distanze e dice è una vergogna per noi stessi che ci siano queste persone che in realtà infamano il nostro nome, i nostri valori.
Sì, ma anche io penso, ragazzi,
no?
Seconda generazione, nordafricani che studiano, sì, che si impegnano, che vogliono fare l'università, vogliono trovarsi un lavoro, si sono accomunati comunque impropriamente a questo tipo di realtà.
Eh sì, perché poi sì, la categorizzazione e le etichette producono questa realtà. Guardate, cioè, come dire, mi sembra di vedere un qualcosa di già accaduto, ripeto, negli Stati Uniti. Ci sono delle ondate di ripeto, il rischio di essere frainteso. I fatti ci sono, i fatti sono
gravi. No, ma io ho capito.
Però
come è andata a finire negli Stati Uniti? Così già vediamo un fatto.
Ma ritorniamo al knockout game. Il knockout game emerge 33 anni fa. Dopodiché scompare, viene lanciato da Fox News, quindi no. Dopodiché scompare, viene sostituito da qualcos'altro, a distanza di 10-15 anni ritorna in auge, viene ancora rilanciato attraverso i circuiti e dopodiché scompare. A distanza di tempo, gli ultimi articoli di questo tipo scientifici sono del 2010-13, sono vecchissimi per noi, però da noi questo fatto diventa adesso un'emergenza, no? A distanza di tempo. Il rischio
si attacca addosso ai Maranza,
esatto,
logicamente.
Sì.
Ma allora, io ho fatto un esempio più antico, la danza delle spade, la danza delle spade che si fa appunto a Torre Paduli, ma io l'ho vista riprodotta nelle strade milanesi dei Maranza, esattamente uguale.
Ma una cosa, visto che siamo in periodo di Sanremo, no? Allora, io ricordo, senza nominare le persone, ma c'erano i versi di una canzone che a un certo punto che diceva non mi avete fatto niente, non ci avete fatto niente. Il riferimento era agli attacchi terroristici, insomma a quell'ondata di terrorismo che si è scatenata a Charlie Hebdo, eccetera, eccetera, no? I francesi hanno preso una posizione molto netta da questo punto di vista, e la posizione è stata: noi andiamo avanti, noi continuiamo con la nostra cultura, con la nostra civiltà, che è una civiltà che per definizione integra, che si apre al di là di questi fatti. E allora si parlava
perfetto,
di terrorismo.
Perfetto, mi sembra la conclusione migliore, la sigla ci sta portando via, non voglio che sia tagliata, il termine che comunque ha detto è conclusivo e fa riflettere e dà un senso a tutto quello che abbiamo detto. Grazie professore, noi ci sentiamo lunedì.